This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Recenti definizioni collocano il medium videoludico come la decima arte, proprio perché ha numerosi punti in comune con i propri fratelli. Ha una parte di storytelling importante, presente nella maggior parte dei libri e dei fumetti. Spesso suscita sentimenti profondi, come nelle rappresentazioni teatrali. Per natura è interattivo, un po' accostandolo all'esperienza di stare all'interno di un'architettura. Ed è infine legato alla tecnologia, elemento che lo rende un'arte molto affine all'evoluzione avvenuta nel mondo del cinema. Ma c'è qualcosa in più. Da questo accostamento che abbiamo fatto con le pellicole cinematografiche, possiamo notare un fenomeno che viene chiamato remake, un aggiornamento tecnologico che permette di pubblicare un contenuto in altra forma, denotando come il prodotto di entrambe le arti sia inesorabilmente legato al momento storico, al progresso tecnologico nel momento in cui è stato realizzato. E sia chiaro, non stiamo parlando di remastered, che sono quegli aggiornamenti dell'esistente senza modifica al contenuto, o di un reboot che va a modificare pure la storia di partenza, ma stiamo parlando di un remake, quando viene distillata la trama e messa in un contesto dalla tecnologia migliore. In questo, il videogioco si distingue per una pratica unica e incredibilmente interessante, il demake. Questo è un fenomeno che recentemente sta diventando sempre più terreno fertile in campo videoludico, una tecnica che non è presente in nessun'altra delle forme d'arte. Un demake prende un videogioco e lo trasforma in un titolo per una piattaforma del passato, rispondendo alla domanda: come sarebbe quella storia se fosse uscita X anni prima? La trovo un'idea geniale, uno sforzo creativo enorme e da apprezzare. Prima di parlare di qualche esempio, voglio analizzare quali sono le due correnti che spingono alla creazione del demake. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strange, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram @enciclopediadeivideogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Una prima versione si è sviluppata maggiormente intorno agli anni 2000, dove il mercato console era diviso tra un'innovazione nel campo delle casalinghe, mentre una arretratezza tecnica in campo portatile. Basti pensare al Game Boy Advance, che aveva la potenza di calcolo di un Super Nintendo. In questo scompenso tecnologico, le grandi aziende rilasciano giochi su piattaforme di sesta generazione, a cui poi accostano dei titoli anche sulle console da viaggio, che tecnicamente sono di due generazioni precedenti. La motivazione è che al quel tempo internet non era ancora così sviluppato da permettere espansioni e DLC, quindi l'industria AAA decideva di concedere la licenza a piccoli studi di sviluppo che si mettevano al lavoro per produrre un gioco che interpretasse l'esperienza della storia di partenza. Abbiamo quindi esempi molto curiosi come Max Payne per Game Boy Advance, che riprende la storia del vigilante newyorkese ma ponendo l'azione in un ambiente isometrico, oppure come Sands of Time, trasposizione dell'incredibile quarto capitolo di Prince of Persia ed innovatore del platform 3D, che in questa versione risulta una fusione tra il gioco originale di Brotherbone dell'89 ma con l'estetica del nuovo titolo, da risultato abbastanza mediocre se non addirittura scadente, visto che sono modelli molto molto compressi. Una sfaccettatura più recente invece ci viene dall'esempio brasiliano, dove alcune console di retro game Sega stanno ancora spopolando e quindi vengono prodotti oggi delle conversioni da 16 a 8 bit che hanno un mercato tutto loro. Vedi Sonic Blast, Mortal Kombat 3, Battle Maniacs e anche Earthworm Jim su Master System, dove non sono inizialmente mai usciti. L'altra macro tipologia invece riguarda i fan game, costruiti dai più affezionati videogiocatori, che amano talmente tanto un brand da porsi la sfida di realizzarne una versione tecnologicamente inferiore. Gli esempi più noti sono il recente Bloodborne, convertito su PlayStation 1, Resident Evil su NES, con i rimandi a quello che è Sweet Home, ovvero il gioco da cui è ispirata la serie, Portal su Atari 2600, Dark Souls su ZX Spectrum addirittura, Bioshock che è stato costruito come WAD di Doom, e visto che stiamo parlando di Doom possiamo contare le innumerevoli demake, addirittura per calcolatrice eccetera, dove lì la sfida più che fare il demake è proprio far girare quel titolo su ogni singola cosa esista. Alla base di questa voglia c'è sicuramente un fattore nostalgico. Chi realizza questo tipo di lavori spesso è legato emotivamente alla piattaforma per cui andrà a sviluppare il gioco e si trova a suo agio nel rivivere le stesse emozioni che provava anni addietro. Inoltre c'è il concetto dell'autolimitazione. Così come la pixel art è una forma di espressione grafica che fa sua la limitazione della risoluzione del colore racchiuso in palette, così il demake più in generale sfida lo sviluppatore a trovare soluzioni compatte e funzionali per interpretare ciò che succede nei giochi. È una sorta di processo di distillazione dove l'appassionato analizza un gioco per estrarne l'essenza da implementare in un prodotto tributo totalmente nuovo. La conseguenza finale è un prodotto che tende a rendersi più fruibile, più comunicabile e potenzialmente senza tempo. Tutte caratteristiche che vanno a legittimare i videogiochi come forma d'arte.